Dal libro del Siracide. Io stemma la legge mai quanto molte offerte. Chi adempi i comandamenti offre un sacrificio che salva. Chi ricambia un favore offre fior di farina. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Cosa gradita al Signore tenersi lontano dalla malvagità? Sacrificio di espiazione e tenersi lontani dall'ingiustizia. Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, perché tutto questo è comandato. L'offerta del giusto arricchisce l'altare, il suo profumo sale davanti all'Altissimo. Il sacrificio dell'uomo giusto è gradito, il suo ricordo non sarà dimenticato. Glorifica il Signore con occhio contento, non essere avaro delle primizie delle tue mani. In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima. Dall'Altissimo secondo il dono da Lui ricevuto, e con occhio contento secondo la tua possibilità. Perché il Signore è uno che ripaga e che restituirà sette volte tanto. Non corromperlo con doni, perché non li accetterà, e non confidare in lui un sacrificio ingiusto, perché il Signore è giudice e per lui non c'è preferenza di persone. Parola di Dio.
Vediamo grazie al Signore.
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
Davanti a me, nemici dei fedeli che hanno stabilito con me l'alleanza, offrendo un sacrificio. I cieli annunciano la sua giustizia, e Dio giudica.
Mostrerò la giustizia.
Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Offri a Dio come sacrificio la lode e sciogli all'Altissimo i tuoi corpi. Ti offre la lode in sacrificio, questo mio onore. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
Per la retta via a mostrare.
Alleluia, 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 alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Allora, dopo l'insegnamento che Gesù ha dato ieri ai suoi discepoli circa lo scandalo, se ne partì da quel luogo e si recò questa volta nel territorio della Giudea, oltre il fiume Giordano. Ma anche qui la folla accorse di nuovo verso di lui, e di nuovo egli la maestrava, come era solito fare. Però si avvicinarono dei farisei, ancora per metterlo alla prova, e gli domandarono: è lecito a un marito ripudiare la propria moglie? Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio, di rimandarla. E Gesù disse loro: Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una carne sola. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Rientrati poi in casa, i discepoli lo interrogarono su questo argomento ed egli disse: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei, e se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Parola del Signore. Allora, ieri abbiamo terminato il capitolo 9, no? Con appunto l'argomento dello scandalo. Se la tua mano, se il tuo piede, se il tuo occhio ti scandalizzano, eccetera. Abbiamo visto il significato di questi passaggi, no? E poi però dobbiamo capire anche appunto sempre la struttura che Marco usa nella stesura del suo Vangelo, no? Adesso, al termine del capitolo 9, ha posto questo insegnamento sullo scandalo. Mentre l'inizio del capitolo 10 è esattamente quello di stamattina, che però è anche qui è un anello, una specie di intervallo, diciamo, no? Che è contenuto tra il testo di ieri, quindi lo scandalo, la mano, il piede, l'occhio, e quello che sentiremo dopo la Quaresima, perché adesso oggi finiamo qui il Vangelo di Marco e dobbiamo interromperlo per il periodo quaresimale. Quando riprenderemo sarà la seconda parte del capitolo 10, e la seconda parte del capitolo 10 sarà quella dedicata ai bambini. Gli portavano i bambini perché li accarezzasse, i discepoli sgridavano, eccetera. Allora, dentro a questi due insegnamenti, quello di ieri circa lo scandalo, che tra l'altro quello di ieri sullo scandalo era partito proprio con la pretesa di Gesù di dire: allora, vi dico queste cose perché voi diventiate sale e abbiate sapore, ricordate, no? Che finiva così ieri, abbiate sale in voi stessi. E però questo insegnamento e quello dei bambini sono intercalati dal testo di stamattina, che sembra quasi non c'entrare niente, perché stiamo parlando dello scandalo, stiamo parlando dei bambini, cosa c'entra questo testo messo qua? Perché Marco lo mette qui? Ovviamente Marco vuole dire qualcosa, vuole lasciare dei messaggi. Vediamo di capirlo anche noi allora. Il messaggio di questo testo. Innanzitutto, ovviamente, facciamo così, l'inquadratura di Marco, come sempre. Perché è importante anche stabilire questo, dove Marco colloca l'avvenimento. È lì importante. E stamattina dove lo colloca? Lo colloca nel territorio della Giudea. Territorio della Giudea vuol dire il territorio della tradizione, il territorio dove si vive davvero l'ortodossia della tradizione ebraica. Infatti, come entra nella Giudea, si ripete quella scena che di solito si vede quando passa Gesù, cioè la folla accorse di nuovo a lui. Oh, sentite come Marco afferma proprio questo, mette quell'avverbio che potrebbe sembrare inutile ma che invece è molto significativo, no? Quando dice appunto la folla accorse di nuovo, quindi si ripete continuamente, tutte le volte che Gesù passa la folla si raccoglie attorno. Però ancora un altro particolare. È Gesù che
il tema di Marco. Cosa fa? La maestra, come era solito fare. Quindi ancora una volta l'insistenza che Gesù dà alla folla l'insegnamento, perché la folla ha bisogno dell'insegnamento. E infatti Gesù, quando considera la folla, come la considera? Come pecore senza pastore. Quindi pecore che non hanno la direzione, non hanno l'indirizzo, non hanno l'insegnamento. E quello che hanno non è un insegnamento. Perché? Perché non soddisfa la sete di questa gente. Infatti, come vedono Gesù, corrono da lui. E qui si potrebbe dire, ma come? Che cosa dice di nuovo questo Gesù? Non ci sono gli scribi, non ci sono i farisei, maestri, più di così. No, la folla va a cercare Gesù.
Ovviamente il motivo, se la risposta di Gesù alla ricerca della folla è ammaestrarla, vuol dire che quella folla sta cercando quello che Gesù dice. Ma cosa dice Gesù? Gesù parla solo di Dio. Quindi quella folla ha sete della conoscenza di Dio. Ecco l'intento di Marco. Attenzione che Gesù è venuto per dare risposta a chi ha sete di Dio. E ovviamente chi ha sete di Dio riscontra in Gesù la risposta. Bellissima sempre quella pagina di Giovanni, quando ci presenta tutto questo con l'esperienza della Samaritana. Quell'esperienza della Samaritana che è proprio collocata nel contesto della sete. Quindi la Samaritana che viene tutti i giorni al pozzo, pecore senza pastore, gente assetata, viene tutti i giorni al pozzo di Giacobbe. Però si ritrova di fronte a Gesù che gli dice: guarda che io ho un'acqua che zampilla per la vita eterna. Cioè, io ho quell'acqua che ti disseta, ma di quella sete che è dentro di te. Poi, certo, al momento la Samaritana non capisce, ma poi si rende conto che veramente quel Gesù l'ha dissetata, perché gli ha dato la conoscenza vera di Dio. Dove io posso adorare Dio? Dimmelo tu. Ecco, allora, la folla cercava Gesù, ma lo cercava per questo, perché sentiva in lui la risposta alla sete profonda. Talvolta quella sete lì è inconscia. Allora, nel senso che la sete di Dio non è necessariamente quella che ti viene fuori così, no? E dici: ah, io ho sete di Dio, no? Attenzione anche alle persone che dicono così, perché se lo dicono così apertamente bisogna temere che non è vero, insomma, no? Perché la sete di Dio è un'altra cosa. Sete di Dio, se veramente la senti tu, non c'è bisogno di andare a dire io ho sete di Dio, altrimenti ancora una volta hai sete di te stesso, non di Dio, perché stai cercando l'ammirazione della gente. Ma la sete di Dio è una cosa particolare, perché tu stesso non riesci a definire che cos'è quel vuoto che hai dentro. Non riesci a definire che cos'è quella insaziabilità che hai dentro. E però quell'insaziabilità, che non vuol dire aver bisogno delle cose, no, è un'insaziabilità diversa, è il tuo essere, che detto in parole che non corrispondono, ma per capire meglio, no? È come se tu dicessi: io non sono mai contento, anche se ho tutto, ma perché il tutto non mi soddisfa, le cose non mi soddisfano, c'è qualcosa di profondo che non mi fa sentire in pienezza, e non lo sai definire. Salvo restando che fai anche tu l'esperienza della Samaritana. Chi avrebbe detto che la Samaritana quel giorno si sarebbe incontrata con un Galileo, con un giudeo meglio, che gli chiedeva l'acqua? E va a capire, quel giudeo era proprio lui. Adesso quella donna ha capito chi davvero gli può soddisfare la sua sete. Ma allora ha capito che la sua sete, quella insoddisfazione che aveva dentro, era esattamente la sete di Dio. Perché quel giudeo che gli chiede l'acqua gli ha consegnato questo, gli ha consegnato la certezza di Dio, e quella donna è festosa. Quella donna adesso addirittura va a chiamare anche gli altri per dire: ho trovato. Ma cos'hai trovato? Ho trovato chi mi ha consegnato la presenza di Dio, quella presenza di Dio che mi dà pienezza, che mi dà forza. Adesso non ho bisogno di nient'altro, si è saziato quel vuoto che avevo dentro. Ora, anche questa esperienza è molto forte, perché ti dice: allora, tu non sai neanche tu definire cosa possa essere questo vuoto che hai dentro, questa non contentezza, questa insoddisfazione, no? Però nel momento in cui tu dovessi incontrarti, e adesso noi diciamo la samaritana ha visto Gesù, va bene, ma a Gesù con la folla che cosa faceva vedere? La folla lo seguiva perché lo ascoltava, quindi è quella parola che affascina la folla, perché quella parola dà pienezza alla loro attesa, e quindi non lo lasciano in pace. Dovunque va, devono andare, lo stanno a sentire, lo stanno a ascoltare. Avete ricordato i capitoli precedenti, no? Due capitoli, se ricordate, ci sono stati consegnati da Marco, dove ci descriveva la famosa moltiplicazione dei pani per ben due volte, dove chiaramente la folla si mostra così, la folla che è lì ad ascoltarlo. La moltiplicazione dei pani, se ricordate, l'abbiamo detto, no? Non è la correre della folla con i malati, no, è per ascoltarlo. Ed è lì che avviene la moltiplicazione dei pani. Però è importante questo, eh? Gesù che cosa dà a sta folla? Dà la parola. Quella parola che però consegna la certezza, consegna la presenza di Dio. E ascoltando Gesù, la folla dice: ecco che cosa ci mancava, ecco dove sta la radice del nostro malcontento, ecco dove sta la radice della nostra perplessità, del nostro dubbio, della nostra... sta qui, ci mancava Dio, e Gesù te lo consegna. E se tu davvero credi a quella parola, l'accogli, ti accorgi che quella parola ti dà pienezza, perché ti ha consegnato la presenza di Dio. Samaritana, tutta contenta, tutta festosa, va a chiamare anche gli altri per dire: ma venite a sentire, venite a incontrarlo, perché lui ha una parola che davvero ti dà forza, ti dà pienezza, è il Messia. Ecco, la folla segue Gesù per questo, perché ha bisogno della sua parola, in quanto la sua parola dà alla gente la certezza della presenza di Dio. Allora, Marco introduce tutto questo, no? E dice: allora, siamo di fronte a una folla che sta cercando la parola di Gesù, perché quella folla ormai è convinta che quella parola è veramente una parola che ti consegna la presenza di Dio. Se tu l'accogli, ti porta quella pienezza che davvero può solo darti Dio. E riesci a capire che la situazione di prima, quella situazione di malessere che tu avevi dentro, era questo: ti mancava la conoscenza certa di Dio. Ma, dice Marco, se la folla ha questa sicurezza che in Gesù ha trovato la parola di Dio, ha trovato quindi la presenza di Dio, purtroppo, dice Marco, siamo in Giudea. E la Giudea è un territorio che è guidato dai farisei, dagli scribi, dai sommi sacerdoti, dal Sinedrio, i quali cominciano ad aver fastidio, perché la folla sta dando inconsciamente un giudizio. È Gesù che ci parla di Dio, voi non ci parlate più di Dio.
Allora, ecco, continuano i tentativi coi quali i farisei e gli scribi vogliono cogliere in fallo Gesù, perché quel Gesù deve smetterla di attirare la folla, quel Gesù deve smetterla di predicare la sua dottrina, perché se predica la sua dottrina ci toglie la gente. Perché la gente non ci corre dietro? Perché la gente va a cercare solo Gesù? È pericoloso questo Gesù, ci sta togliendo il potere. Ecco, allora si avvicinarono dei farisei per metterlo alla prova e gli domandarono quello che abbiamo sentito oggi, una delle tante cose, perché non è solo questo, i tentativi che faranno sono tanti, uno è questo. E che cosa sottopongono? Gli sottopongono questo problema della liceità di ripudiare la moglie o il marito. Ma che senso ha questo? Perché proprio questo problema? E questo problema era uno dei problemi che riguardavano proprio la legge, che riguardavano la tradizione. E allora, l'intento qual è? L'intento non è capire, l'intento non è approfondire, non è che vanno a fare questa domanda per dire, cioè, allora aiutaci ad approfondire questa legge, diciamo così, no? Aiutaci ad approfondire questo problema che nasce di fronte alla legge. No, no, l'intento è metterlo alla prova. In che senso? Nel senso che i farisei stanno aspettando la risposta di Gesù per vedere se la sua risposta è una risposta che va nella direzione della tradizione della legge oppure una risposta che viene da lui. Ed è il modo col quale lo accuseranno, perché dimostreranno, ecco l'intento, dimostreranno che questo uomo viola la legge, viola la tradizione. Ma e Gesù cosa fa? Risponde? È certo che risponde. Ma come risponde? Risponde, per capire la risposta di Gesù dobbiamo tornare indietro, penso, di due capitoli, se vi ricordate, dal capitolo 7, se vi ricordate, quando già allora i farisei e gli scribi lo interrogarono, no? Quando dissero: ma perché i tuoi discepoli non si comportano secondo le tradizioni degli antichi, no? Ma prendono cibo con mani immonde. Anche lì, messo alla prova Gesù. Spiegami perché i tuoi discepoli fanno questo. Perché non gli dici niente? Perché li lasci andare contro la tradizione? Allora, in quell'occasione Gesù aveva detto una cosa molto forte, molto importante ai farisei. Aveva detto allora: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Praticamente ha detto Gesù: guardate che quello che voi insegnate non c'entra proprio niente con Dio, è solo una tradizione umana. Ora, la stessa risposta, non così specifica, è proprio data oggi da Gesù, e Marco ce la riporta. In che senso? Gesù dice: sì, sì, Mosè è vero che ha scritto questo, ma è per la durezza del vostro cuore che Mosè diede questa norma. Che cioè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandare la propria moglie, ma per la durezza del vostro cuore. Ma perché? Perché ancora una volta si è perso il comandamento di Dio. Infatti Gesù dice: il problema non è capire se la legge è giusta o non è giusta, il problema è capire qual è il volere di Dio. Allora, ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina, eccetera.
e Gesù va a recuperare il pensiero di Dio, ma lo recupera ovviamente attingendolo dalla scrittura. Quindi, se i farisei sostengono che la loro tesi è conforme a Mosè, Gesù dice: quello che io vi dico è il pensiero di Dio. Allora, voi avete dimenticato il pensiero di Dio. Ecco che ritorna il capitolo 7, no? Trascurando il comandamento di Dio, insegnate la tradizione degli uomini. E ovviamente poi Gesù risponde in merito alla specifica domanda, ovviamente, no? Ma il problema non è sapere, sì, è anche quello, ma il problema non è sapere tanto il fatto se appunto si può ripudiare o non ripudiare la moglie, ma perché Gesù dice: ma questo è scontato. Per chi capisce il pensiero di Dio non si pone neanche il problema. Perciò, se voi ponete il problema, è perché non avete capito il pensiero di Dio. Perciò, chi è fuori posto non sono io, ma siete voi, ancora una volta. Perché dimostrate di non capire il pensiero di Dio. Ma alla fine, qual è il pensiero di Dio? Il pensiero di Dio è un pensiero che va compreso e capito, ma solo da chi? Chi è che lo può capire il pensiero di Dio? Chi è che lo può conoscere? Ecco allora che Gesù puntualizza proprio questo. Voi non siete in grado di conoscere il pensiero di Dio, ma continuate a sostenere solamente il pensiero degli uomini. Del resto, se vi ricordate ancora, nel capitolo, penso, nel capitolo ottavo, quando Pietro ha quell'affermazione, vi ricordate? Tu sei il Cristo. Poi subito dopo si sente dire da Gesù: lungi da me, Satana, perché tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ma pensando secondo gli uomini non riesci più a capire il mistero di Dio. Quindi non capisci che il figlio dell'uomo deve essere ucciso, deve morire e poi deve risorgere. Non lo puoi capire, perché pensi secondo gli uomini. Quindi, ancora una volta, Gesù dice ai farisei: voi non potete capire il pensiero di Dio. Perché? Perché siete incrostati dal pensiero degli uomini. E in forza del pensiero degli uomini voi mi state mettendo alla prova. Voi volete dimostrare che io non penso secondo gli uomini, perché per voi il pensare secondo gli uomini è termine di giudizio. E così è stato fino alla fine. Perché quando condannano Gesù, perché lo condannano? Lo condannano sul pensiero dell'uomo, non sul pensiero di Dio. Infatti lo scandalo dove nasce? E nasce quando Gesù dice: vedrete il figlio dell'uomo sedere sulle nubi del cielo. Quindi il figlio dell'uomo è veramente figlio di Dio, perché la domanda era questa, no? Ma tu sei figlio di Dio? È certo, dice Gesù. Ora, nel momento in cui c'è questa affermazione, subentra il pensare secondo gli uomini. Caifa si straccia le vesti e lo dichiara bestemmiatore. È la chiara accusa di come i farisei e gli scribi, pur essendo i maestri, pur essendo quelli che insegnano, non conoscono Dio. Caifa si straccia le vesti davanti alla conoscenza di Dio. Non lo vuole. Perché? Perché quella conoscenza di Dio per loro vuol dire sottrarli all'onore, all'ammirazione, al riconoscimento della gente. Ecco allora che stamattina si ripete la stessa cosa. L'intento dei farisei era questo. Era di accusare Gesù come colui che viola la tradizione. Quindi vorrebbero che Gesù ragionasse secondo i criteri degli uomini. Ma criteri degli uomini che non sono, capiamoci bene, nel contesto del Vangelo, Il pensare secondo gli uomini non vuol dire pensare, non so, io oggi diremmo, che ne so, alle cose che fanno male, alle cose che fanno i peccati, ma no, no, non c'entra proprio niente, perché non è un libro moralistico il Vangelo. Pensare secondo gli uomini, questa espressione usata da Gesù e usata quindi dai Vangeli, è un'espressione molto più forte e molto più profonda. Cioè, il pensare secondo gli uomini vuol dire che tu non sei più capace di capire il pensiero di Dio, perché sei infarcito da una tradizione che ti illude di conoscere Dio e invece ti allontana dalla sua conoscenza. Ricordate in questi giorni quanto stiamo insistendo sulla differenza tra la fede fondata sulla teologia e la fede invece fondata sullo spirito. Quello che stiamo vivendo stamattina in questo testo è ancora una volta la fede fondata sulla teologia. Ed è il pericolo anche nostro. Dobbiamo stare attenti, perché purtroppo anche i preti continuano e continuano sempre a predicare una fede che è fondata sulla teologia. Una fede che ha la prova solamente se rispetti quelle che sono le istanze dottrinali. Ma la fede non è quella roba lì. Perché altrimenti, se noi continuiamo a pensare la fede in questo modo, quella che ti fa rispettare la teologia, la dottrina, eccetera, eccetera, ritorniamo al modo dei farisei, i quali rispettano perfettamente le tradizioni umane. Ma per Gesù, che cos'è la tradizione degli uomini? Qual è il pensiero degli uomini? È esattamente la teologia. È questo. È la pretesa che con la teologia arrivi alla conoscenza di Dio. Non ci arrivi da nessuna parte, neanche se hai la biblioteca piena di libri di teologia e li hai letti tutti, tu non ci arrivi alla conoscenza di Dio. Come hanno fatto i farisei. I farisei erano perfetti, sapevano tutto, Addirittura c'erano diverse scuole di teologia, perché tutte pretendevano di aver ragione sulla conoscenza di Dio. Però arriva Gesù e dice, guarda, nessuno di voi conosce Dio. Eppure siete immersi in una teologia che ha la pretesa di portarvi la conoscenza di Dio. La prova è che i farisei non sanno riconoscere Gesù. Anzi, lo mettono addirittura alla prova, per farlo cadere. Perché quella presenza di Gesù è sconvolgente. Gesù infatti viene a predicarti questo e la gente lo segue per questo, perché Gesù non ti offre una teologia. Gesù non ti presenta un Dio legato allo studio dei libri. Gesù non ti presenta un Dio che è fatto di dottrina. Gesù ti presenta un Dio come presenza viva che raggiunge la tua profondità e te la consegna. Ecco perché la folla lo cerca. Perché sente la libertà del rapporto con Dio. Perché la teologia non ti crea la libertà del rapporto con Dio, ti mette sempre dei paletti. Se vuoi avvicinarti a Dio, devi. 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 Ma guardate la folla, si avvicina a Gesù molto liberamente. Perché? Certo, perché con la folla ha sete e ha capito che lì può dissetarsi, ma ha sete di un rapporto con Dio che sia fondato sulla libertà. È bellissimo il testo, ripeto, di Giovanni. La samaritana cosa va a dire a Gesù? Maestro, dov'è che io devo adorare Dio? In Samaria o a Gerusalemme? Qual è la dottrina giusta? Qual è la teologia che mi garantisce? La risposta di Gesù, né una né l'altra. Perché i veri adoratori sono quelli che adorano Dio in spirito e verità, la fede fondata sullo spirito. Ma che cos'è lo spirito? Lo spirito è la presenza di Gesù dentro di te. Però prima devi aver riconosciuto quel Gesù, devi aver capito che è Lui che ti dà la base della tua fede, è Lui che ti dà la certezza, cioè, di Dio, perché la base della fede è il riconoscimento di Dio. Ecco. Stamattina Marco dice, ma avete capito che cosa è successo con questa prova, con questa provocazione che i farisei sono andati a fare a Gesù su un argomento che, vabbè, è uno dei tanti argomenti, ma l'obiettivo è quello, e la risposta di Gesù invece è in questa direzione: dimostrare che la vostra fede non serve, perché è fondata solo sulla teologia, quella teologia che Gesù chiama tradizione umana. Eh sì, perché la teologia è poi solo una tradizione umana, non c'entra niente con la rivelazione di Dio, perché la rivelazione di Dio avviene attraverso lo Spirito, e quello Spirito è comunicato al tuo cuore. Ecco allora l'insegnamento di Marco, che va in questa direzione di farci ricordare ancora una volta l'importanza di questo cammino. Anche noi dobbiamo essere capaci di dire: allora, ho scoperto, ho capito dove io posso attingere quella forza che mi fa sentire dentro quella pienezza che talvolta mi manca, talvolta. È un po' una condizione, no? Perché quante volte si sente dire: ma sto mondo, ormai sto mondo non ti dà più niente, ormai come si fa a vivere in questo mondo? E questa vuole dire quasi disperazione, no? Di una vita che vivi, sopporti, ma alla fine questa vita ti sta creando continuamente il vuoto, inconsciamente, perché tu ti senti vuoto di fronte a questo mondo, ti senti che hai tutto eppure ti manca tutto. Ora, questo dramma, che è proprio il nostro dramma ed è la radice di tutte le espressioni, vorrei dire, di disperazione che succedono nel nostro tempo, hanno questa radice. Allora, stamattina Marco ci dice: renditi conto che la pienezza della tua vita tu la troverai quando? E quando troverai Dio. E dove lo trovi Dio? Devi trovarlo dove si trova. E dov'è Dio? E la risposta è una sola: è in Cristo Gesù. Devi avere la grazia di poter riconoscere Gesù, di poter risentire la sua parola e di poterlo proprio farla entrare dentro, come quella folla che andava ad ascoltarlo, perché quella parola consegnava loro la certezza di Dio. Poi sconvolgente, da ultimo, il confronto. Avete visto chi capisce bene la parola di Dio? Marco è terribile su questo, continua a dircelo. Chi è che riconosce la parola di Dio? E Marco dice: e chi? La folla, la gente semplice, la gente che magari non ha nessuna cultura, la gente che è immersa nel loro quotidiano, però quando sentono Gesù lasciano tutto, perché là sentono che c'è la presenza. Chi non capisce questo? I teologi, i scribi, i farisei, i sommi sacerdoti, il sinedrio. Sono loro che non capiscono, non sanno dov'è la presenza di Dio, perché si sono persi nei loro pensieri, la tradizione umana. Quindi la tradizione umana non è quello che fanno gli uomini, la tradizione umana è quello che fanno i cosiddetti teologi, i cosiddetti pastori, i cosiddetti sacerdoti, insomma, no? Sono loro che ti trasmettono un Dio che non c'entra niente con la rivelazione. Ti trasmettono un Dio che è legato solamente a dei parametri che sono solamente frutto della elaborazione della mente umana, la teologia. Ma questo non costruisce niente. Anziché avvicinare la gente, lo allontanano. Perché? Perché consegnano un Dio che non c'entra niente con la nostra vita. Consegnano un Dio che non entra dentro. E cosa ce ne facciamo? Gesù ha detto: adesso io vi mando lo Spirito che non sopporta più di stare presso di voi, perché lo Spirito che io vi manderò ha solo un desiderio: entrare dentro di voi. È lì che avviene la conoscenza di Dio, se tu accogli questo Spirito, quello Spirito che Gesù ti dà. Ora, anche stamattina, abbiamo questa grazia,
la grazia di poter accogliere dentro di noi la presenza di Gesù.
Quella presenza di Gesù che non è una questione teologica. Sapete che ultimamente, in questi ultimi mesi, paio di mesi, si sta facendo la questione, no? Adesso io uso le parole che voi sentirete sicuramente, che forse molti non capiscono neanche, no? Perché non c'entrano proprio niente, no? Si sta cercando di capire se nella messa quel pane e quel vino avviene la transustanziazione, tutte queste parole, no? Per cercare di creare un equilibrio tra i cattolici, i protestanti, gli ortodossi. Ma vi rendete conto? Stiamo trattando il mistero più alto della presenza di Gesù ancora una volta in termini teologici e non abbiamo capito niente. La semplicità di questo mistero è compresa solamente da chi capisce che quel pane e quel vino è semplicemente il modo col quale Gesù comunica lo Spirito. Ma cosa ci interessa la transustanziazione? È la tua fede che davvero ti dice quel pane e quel vino in questo contesto diventa il corpo e il sangue del Signore. Ma perché abbiamo fede? Senza la fede non succede niente. È la nostra fede. Del resto, ricordate come all'inizio della comunità cristiana non c'erano questi contesti ampollosi, no? Per celebrare la cena del Signore. Si andava nelle case e la cosa era semplice. Si faceva la cena e poi a un certo punto durante la cena c'era il momento della, come dice Paolo, della cena del Signore. Il pane e il vino veniva consacrato, diciamo così, no? E veniva consegnato come il corpo e il sangue del Signore. Era una cosa semplicissima. Però che cos'è che la faceva vera? La fede. Infatti Paolo dice: ogni volta che vi trovate a celebrare la cena del Signore, state attenti, perché voi mangiate e bevete il corpo e il sangue del Signore. Mangiate e bevete, se lo fate indegnamente, la vostra condanna. Quindi, che cos'è che rende valida quel momento? La tua fede.
Poi la transustanziazione, vedere se il pane e il vino dopo la consacrazione sono ancora diventa...
è teologia pura, che serve a confondere. Noi dobbiamo capire solo una cosa, che ciò che importa è la nostra fede. Non una fede teologica, una fede fondata sullo Spirito. Non per niente, prima diciamo, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino. È lo Spirito che agisce, indipendentemente da tutta la teologia di questo mondo. Ma quando tu lo invochi, invocalo con fede e lo Spirito agisce. Quel pane e quel vino, se tu lo prendi con fede, porterà dentro di te la presenza dello Spirito di Gesù. Boh, finisce lì. Cosa andiamo a sollecitare tutte queste problematiche teologiche che invece di avvicinare la gente, ovviamente la allontanano, perché la gente alla fine dice: io ho capito niente. E certo non hai capito niente, perché sono cose che non devono neanche essere capite, perché complicano il rapporto con Dio. La folla segue Gesù, non i teologi. Farisei e scribi stanno bene alla larga, anzi, addirittura lo contestano, lo mettono alla prova. Ecco, allora stamattina chiediamo al Signore che ci dia questa grazia di poter godere in noi invece la bellezza della sua presenza, del suo Spirito, che è la fonte della pienezza della nostra vita. Con Lui non sentiremo più il vuoto della nostra vita. Perché? Perché Lui ci dà pienezza. E anche stamattina ci rivolgiamo a Lui acclamandolo e dicendo: in questo modo noi possiamo veramente dire che tu sei il nostro Messia. E lo diciamo con la preghiera numero 1.